cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buona giornata, benvenuti a Cose di Calcio Extra Large. Oggi sono da solo qui in studio, sono Paolo Rossi, Antonio Paolino è in viaggio, impegno familiare, ma non mancheranno naturalmente gli ospiti per parlare di questa importantissima giornata, perché siamo a poche ore dalla chiusura del mercato e capiremo se ci dobbiamo aspettare qualche sorpresa o meno. Siamo a due giorni dalla terza giornata di campionato, ovvero Empoli-Juventus, naturalmente ancora più attesa dopo il passo falso con il Bologna. Siamo a un po' di giorni da Juventus-Bologna, con tutto quello che ne è conseguito, le polemiche, le nostre valutazioni tecniche sulla prestazione che ci ha portato al pareggio. Insomma, di carne al fuoco ce n'è davvero tanta e appunto parleremo con una serie di ospiti, ma parleremo anche con voi, quindi se volete interagire 340 5425 324, mandate vocali, mandate messaggi, e oggi è la giornata giusta per fare un po' il punto della situazione su un momento determinante della stagione, come sempre succede quando poi si allineano tutti i pianeti e si compongono le rose. Tra l'altro, insomma, ci sono una serie di scambi di mercato e di operazioni di mercato piuttosto importanti, ad esempio l'ultima è quella che sta facendo l'Inter con David Klaassen, centrocampista dell'Ajax, un soggetto molto interessante. Io lo conosco bene in qualità di commentatore delle Eredivisie, vi assicuro che l'Inter sta prendendo un giocatore utile, un giocatore che tra l'altro spesso e volentieri fa la differenza partendo dalla panchina. Ci sono stati sorteggi europei ieri, sapete benissimo che noi siamo esclusi purtroppo dalla competizione principale e anche da tutte le altre, però certamente uno dei temi della stagione è appunto se la Juve riuscirà a trasformare quella che è stata una punizione davvero ai limiti della follia in un'opportunità per cercare di fare qualcosa di più in campionato. Allora, io partirei intanto dall'ultimo aggiornamento, quello che su Live Bianconera si propone a proposito di un nostro giocatore che certamente in queste ore sta facendo discutere, perché non si capisce ancora bene se rimarrà in rosa o meno, ovvero Filip Kostić. Live Bianconera scrive, Bianconera News scrive: il serbo solitamente finisce la stagione in doppia cifra in termini di assist, e anche l'anno scorso è andata proprio così, con ben 11 assist contando tutte le competizioni. Il suo apporto sarà comunque importante nel lungo periodo, però uno dei temi che certamente oggi possiamo anche affrontare è proprio quello relativo al fatto che nelle gerarchie di partenza sembrerebbe essere un po' meno primo rispetto a quello che invece è successo l'anno scorso, dove Kostić era assolutamente intoccabile, e quindi magari il giocatore potrebbe anche desiderare altro spazio, a maggior ragione tenendo conto appunto di quello che ci siamo appena detti, cioè che le partite saranno 38, ne aggiungiamo 5 di Coppa Italia nella migliore delle ipotesi, quindi si potrebbe anche ragionare su meno turnover, su meno opportunità per i singoli giocatori qualora partano da riserva o finiscano come riserve, e Kostić certamente è un soggetto che potrebbe avere ancora del mercato. Altro tema caldissimo, anche se in qualche maniera già consumato, è quello relativo all'addio di Bonucci. Ieri è partito da Caselle, oggi è già stato fotografato con la nuova maglia dell'Union Berlino. Leggo già dei messaggi appunto relativi alle reazioni da parte vostra, perché certamente Leo rappresenta un pezzo della nostra storia, e certamente non è indolore vederlo partire senza, come dire, avere qualche sommovimento del cuore. Personalmente credo che in questa vicenda non ci siano vincitori e vinti, ma che abbiamo un po' perso tutti, nel senso che ci sarebbe piaciuto che Bonucci venisse salutato, ma perché questo, come tra l'altro immagino che avverrà nel futuro, come è avvenuto per altri giocatori che ci hanno lasciato in corso d'opera, però sicuramente la situazione di Leo doveva essere chiarita prima. Che sia stata una forma di eccessivo orgoglio da parte del giocatore, che sia stata una forma di comunicazione non così precisa da parte della società, anche se la società, attraverso anche le recenti parole di Massimiliano Allegri, ha ribadito il fatto che invece era stato avvertito già da febbraio del fatto che la Juventus avesse altri progetti, E come vedete, il mondo Juve, nel senso di popolo Juve, nel senso di tifosi, è piuttosto diviso. Ad esempio qualcuno ha scritto sui social, ma non mancano mai naturalmente gli scontenti, contro il video pubblicato dalla società relativo ai gol di Bonucci, mettete anche quando ci ha esultato in faccia. Guardate, io credo che su questo possiamo discutere a lungo. Io non mi ero francamente scandalizzato quando Bonucci segnò col Milan e esultò, per un semplice fatto che quando si affrontano Juve, Inter, Milan, aggiungo anche Napoli, aggiungo Fiorentina, aggiungo la Roma, cioè le big storiche, le big tradizionali, e tu sei andato in quella squadra passando da un'altra, e quando Bonucci andò al Milan tutti avevamo l'idea che fosse aperta una nuova fase della carriera e che Bonucci sarebbe diventato uno dei leader del Milan. Era andato per quello, vi ricordate tutti, e gli avete anche tante volte rinfacciato la sua famosa frase sullo spostamento degli equilibri. Io non mi ero scandalizzato perché ritenevo che Bonucci a quel punto fosse un milanista. Mi ero leggermente più incupito quando l'avevo visto fotografato nella sede del Milan, proprio nel nostro anno di Cardiff, con dietro delle coppe giganti. Quella mi era sembrata più una, tra virgolette, presa in giro. Magari era anche stata una scelta voluta dalla società, che in quel momento, ricordiamo, il Milan non stava facendo bene in Europa. Ricordare un po' così la sua supremazia tradizionale nella Champions League nei nostri confronti poteva, tra virgolette, avere un senso, ecco. Quindi io non mi ero scandalizzato e non ritengo da questo punto di vista un reato di lesa maestà quello che ha fatto Bonucci, ma come non ritengo mai che un giocatore che esulta contro la sua squadra sia passibile di feroci critiche. Ci sono quelli, vedi Quagliarella, che praticamente quasi non esultano più, perché avendo giocato con tante squadre e avendoci segnato contro spesso e volentieri finiscono per non scaricare la propria felicità. Io sono della vecchia scuola, segna, festeggia, succedeva a Boninsegna da noi quando giocava contro l'Inter, non mi scandalizza che si faccia ancora altrettanto da parte di qualcuno, anche se ormai in voga ci sono altri discorsi. Arriva un messaggio interessante riguardo appunto a queste ultime ore di mercato, lo andiamo a affrontare. Io vedrei bene all'ultimo l'arrivo di Amrabat. Allora, voi sapete che il giocatore marocchino della Fiorentina intanto è reduce da una, non so da una, ma forse anche addirittura da due grandi stagioni e da un grandissimo mondiale. Tanto è vero che mi stupisce il fatto che in qualche maniera ha commesso, che ecco, vedete proprio la sua valutazione, nemmeno io conosco il futuro di Amrabat, non riesca a piazzarlo in Premier League, perché Amrabat è un giocatore con uno spessore internazionale, l'ha dimostrato appunto durante il mondiale trascinando il Marocco, dove mai una squadra africana era mai giunta. Quindi stiamo parlando di un giocatore che tra l'altro, insomma, in Serie A ha fatto vedere di essere un frangifrutti notevole. Può servire al centrocampo della Juve? Può servire, anche se mi chiedo a quel punto che senso avrebbe aver fatto a meno di uno come Nicolò Rovella, che avevi in casa, che può avere senso cedere perché ti arrivano dei soldi, e sappiamo bene che la priorità del nostro mercato quest'anno è stata quella appunto dell'aggiustamento dei conti. Amrabat è un giocatore più anziano, è un giocatore con una buona esperienza, però appunto mi chiedo se ha senso andare a fare un acquisto all'ultimo minuto quando tu in casa di fatto avevi già un giocatore di quel calibro. Vi ho promesso tanti ospiti e partiamo dall'avvocato Roberto De Frede. Roberto, ti do del tu, anche se non ci conosciamo direttamente. Ciao Roberto.
Ciao Paolo, buongiorno a tutti. Quindi si ricomincia insomma di nuovo quasi a fine mercato, no? Insomma, siamo a qualche ora da questa fine di questo mercato che per la Juventus, mi permetto di dire, è un mercato, io parafrasando un po' Massimo Troisi quando diceva ricomincio da tre, qua non si sa da dove ricominciamo, insomma, ecco, da due, da uno, è un mercato molto, io oserei dire, un po' misterioso, perché come se ci fosse poi un colpo di coda, ma non tanto di acquisti, io spero di mentalità. come ho scritto nell'ultimo editoriale, io mi auguro che l'acquisto più importante sia proprio quello della mentalità, che poi è una vecchia conoscenza della Juventus, no? La mentalità vincente, quella che probabilmente per un paio d'anni ha preso, come si dice, un paio d'anni sabbatici, diciamo così, ecco, si è un po'...
Di solito se ne fa uno, ma due sono un po' troppi, però va bene.
Due sono un po' troppi, sì, infatti, e vabbè, ma ne avevamo avuti troppi non sabbatici, forse, ecco, quindi c'è stato un bonus. E quindi probabilmente io ho l'impressione che questo dovrà e dovrebbe essere il grande acquisto della Juventus. Allora, è un mercato particolare, perché di solito si chiama campagna acquisti, no? Quella del mercato. Questa è sembrata molto una campagna cessione, insomma, una campagna pulizia. Mi è sembrato un po' un mercato leggermente triste da un punto di vista proprio metaforico. Cioè sembra o l'inizio del mercatino di mattina, quando le signore mettono a posto, sai, le bancarelle, puliscono soprattutto, per poi cominciare a vendere o anche chiaramente, insomma, ad avere la loro merce. Oppure quello del tramonto, della sera, dove si rimette a posto. Io mi auguro che questa pulizia sia finita, o quantomeno forse ne resta un altro pezzettino, insomma, da pulire, per poi ricominciare veramente con quello che si ha, senza sperare troppo in novità di calciatori, perché io immagino che, insomma, arrivati alle 20 di stasera, insomma, ci dobbiamo un po' mettere l'anima in pace, insomma, ecco, così.
Roberto, ma ti chiedo, sulla base di quello che tu stai raccontando e che mi trova concorde, faccio anch'io mio il titolo di quel meraviglioso film di Massimo Troisi. I tre, se i tre sono Pogba, Chiesa e Vlahovic, mi dici per ognuno di loro qual è il tuo orizzonte di aspettativa? Se c'è, naturalmente, perché non tutti siamo concordi su questo. Cioè, ci può essere un nuovo Pogba, ci può essere un nuovo Vlahovic, ci può essere un nuovo Chiesa, secondo te, all'interno di questa stagione?
Assolutamente sì. Assolutamente sì, se si parte sicuramente da un punto di vista di salute fisica, che purtroppo, insomma, l'anno scorso abbiamo avuto soprattutto Chiesa e Pogba, e poi anche Vlahovic si è inserito nel trio, insomma, delle corsie ospedaliere. Sicuramente, se sono al top fisicamente, possono dare la svolta, la grande svolta a questa Juventus, anche perché sono i grandi campioni e loro, insomma, lo sono, quantomeno Pogba è un fuoriclasse assoluto, insomma, ecco, l'abbiamo visto anche un paio di minuti, basta un tocco di alluce che, insomma, apre un tunnel mai visto da nessuno, insomma, ecco, con quella palla. Quindi probabilmente, insomma, se questi tre sono in palla e fisicamente a posto, la Juventus può andare avanti, ha dei grandi orizzonti, perché loro portano mentalità vincente. Chiesa, se sta bene, non guarda in faccia a nessuno, mangia l'erba, è quello che si deve fare anche ad Empoli, attenzione. La mentalità vincente è quella di non sottovalutare neanche la primavera di una squadretta di campagna, insomma, ecco. Quindi a maggior ragione figuriamoci una squadra di Serie A come un Empoli, che l'anno scorso, se non mi sbaglio, ci ha dato
lì dobbiamo ricominciare da 4, altro che da 3.
Esatto,
purtroppo
esatto.
È stata una delle pagine più brutte, anche perché ricorderete, insomma, come in fase di riscaldamento la squadra seppe la notizia della ennesima penalizzazione, quindi quella gara lì fu un po' vissuta come una sorta di brutta amichevole, anche se non era tale. Roberto, ma noi abbiamo, tra virgolette, ancora lo sguardo rivolto al passato? Cioè, tu ritieni che in qualche maniera nello spogliatoio della Juve, tra noi tifosi, nell'ambiente più in generale, nei media, siamo lì a parlare di una Juve nuova in relazione al brutto che abbiamo visto l'anno scorso, o, come spesso si dice, magari un luogo comune, mi interessa sentire il tuo parere a questo proposito, no, è tutto resettato, siamo ripartiti da zero, guardiamo in avanti, questo può essere un campionato di nuove opportunità, è giusto considerarci tra i favoriti e via discorrendo. Qual è la tua opinione?
Ma guarda, diciamo che, parafrasando Henry Ford, che diceva che il fallimento è solo l'opportunità più intelligente per ricominciare, io mi auguro che questo fallimento di risultati e di altre cose che non sto qui a ripetere possa davvero essere una grandissima opportunità per la Juventus di ricominciare. Però voglio anche sottolineare una cosa, che la Juventus non deve mai resettarsi, perché la forza della Juventus è proprio questa, essere sempre se stessa da che è nata. Anche il suo nome, Juventus, cioè gioventù, giovinezza, fa proprio pensare a questo, questa metafora della vita, che per quantunque i famosi tempi cambiano e si rimodificano tra di loro, cosa che odio, questa frase, sono cambiati i tempi, non è più come una volta. Non è vero, la Juventus deve essere come quella di una volta, nel senso, ripeto, di mentalità, di forza, di storia, di leggenda. E quella è la forza sempre nuova che si rinnova della Juventus.
Roberto, a tal proposito, ma questa Juve, secondo te, ha una vaga somiglianza con qualchedun'altra o è, come potrebbe essere, totalmente nuova e dobbiamo giudicarla per quello che è e non con in testa appunto degli schemi che abbiamo elaborato nel passato? Perché tu sai benissimo che spesso chi arriva alla Juve, come dire, arriva uno e immediatamente gli viene posta un'etichetta, Zidane sei il nuovo Platini, e tutto così. E quindi poi alla fine ci si finisce per leggere il presente con l'ottica del passato. Questa Juve te ne ricorda qualcuna?
Guarda, io mi auguro che mi possa ricordare un po' la prima di Lippi, e la prima di Conte, l'ho anche scritto, ma appunto, ripeto, sempre per qualche novità.
Sei molto ottimista.
Molto, molto ottimista. E mi auguro che possa essere così. Guarda, io credo che non ci voglia moltissimo per fare un grande salto di qualità, perché se poi andiamo a vedere l'anno scorso, a parte tutte le tragedie processual, tributaristiche, amministrative capitate, ma alla fine, in fin dei conti, siamo arrivati terzi, e mi permetto di dire che senza tutte quelle situazioni, non tanto per i punti, ma per la situazione psicologica che ha vissuto la squadra, probabilmente quei punti potevano essere molti di più. Quindi io partirei anche da questo, cioè che l'anno scorso comunque i punti e le vittorie sono state, chiaramente con un gioco particolarmente bruttino, ma quello, allora, l'allenatore della Juventus non dovrebbe mai portare un suo gioco, come spesso è capitato, perché l'allenatore, secondo mio giudizio, deve rifarsi alla materia prima che ha in campo. Per esempio, il famoso concetto di Allegri o di tanti altri allenatori, che non c'è più bisogno del regista, va bene? Secondo me è una grande baggianata, perché io penso che tutti gli allenatori del mondo vorrebbero qualcuno che lancia in profondità, che fa le sciabolate morbide, i cambi di gioco, e quello è un regista. Che poi purtroppo c'è Locatelli che dovrebbe fare tutto questo, pazienza. Ma allora il regista lo vuole anche Allegri, tant'è vero che io sono convinto che un Pogba quest'anno al 100% sarà messo a fare il regista davanti alla difesa.
Questo è interessante. Roberto, non è un regista come tu ce l'hai definito, però è sicuramente un centrocampista di valore, di livello, che spesso è stato anche accostato alla Juve quando era giovanissimo. Ti sarebbe piaciuto vedere in questa sessione di mercato, come colpo a sorpresa, Marco Verratti in bianconero?
Ma allora, mi sarebbe piaciuto averlo qualche annetto fa, ti dico la verità, insomma. Però sì, mi sarebbe piaciuto vedere Verratti in bianconero, perché io ho l'impressione che il grande buco della Juventus da anni sia a centrocampo, il grande problema. Del resto un tempo si sperava che nei mercati si comprasse l'ossatura, sai, della squadra, cioè il famoso centrale, il difensore, il centrocampista con la C maiuscola e poi un attaccante. Questi erano, diciamo, i desideri dei tifosi, ok, per avere quella spina dorsale forte. Quindi sicuramente sì, un Verratti a centrocampo. Guarda, tutto ciò che può arrivare a centrocampo, ma chiaramente di buono, a me fa piacere, perché il centrocampo, credo, non lo dico io, per carità di Dio, è l'anima del gioco. Se il centrocampo inizia a ruotare, va bene l'attacco e va bene la difesa, non fa soffrire la difesa. Poi secondo me anche il modulo che sta usando Allegri non è proprio da Juve, non è proprio neanche da Allegri, neanche da giocatori che ha, perché molti giocatori sono fuori ruolo così. Io ho l'impressione che la cosa più importante sia trovare un metodo di gioco per i giocatori che si ha. Per esempio,
tu su dove andresti? Su quale modulo andresti?
Io ho il 4-3-3, per esempio. Il 4-3-3, se fosse possibile, chiaramente dovrebbe essere supportato da una salute fisica ottimale. Però il 4-3-3, usando Chiesa nel suo ruolo migliore, che è quello di ala sinistra, insomma, la vecchia ala, l'esterno sinistro, chiamiamolo così. E poi non metterei tre centrali, anche perché siamo rimasti con Alex Sandro. Allora, se tu vuoi giocare con i tre centrali, compra Pavard oppure un altro. Non rimanere con Rugani in panchina e con Alex Sandro titolare. Quindi, ecco, poi i Cambiaso e Weah mi piacciono. Quindi potrei sfruttare Weah e Cambiaso sulle fasce basse. I due centrali li abbiamo. E i tre sarebbero Rabiot, Pogba e il terzo, mettici chi vuoi, tra McKennie, Locatelli e chi che sia. E poi gli altri davanti. Ora c'è il problema. Beh, Ealing Junior, per esempio, mi piace moltissimo come giocatore. Quindi potrebbe essere anche un Chiesa, Vlahovic, Ealing Junior, se Kostic pare vada via. Però si diceva che Kostic andava via e arrivava Morata, che io sono un fautore di Morata, ma credo che comunque non arriverà, forse, non lo so, insomma. Però mi sarebbe piaciuto il Morata Ter, visto che nel campo della legislatura c'è il Ter, Quater, eccetera, eccetera.
C'era, adesso un po' di meno, adesso era un po' una cosa più da Prima Repubblica, adesso,
sì, adesso siamo,
è un po' diverso, insomma. Morata, appunto, sì, esatto. Certamente è un giocatore che ad Allegri piace perché può, sì, permettergli tante cose diverse, no? Morata fa la prima punta, fa la seconda, gioca persino con spirito di sacrificio e via discorrendo. E
infatti,
ti chiedo ancora una cosa, Roberto. Sì. Qual è per te il margine più grosso di insicurezza che noi abbiamo? C'è la cosa che più, in qualche maniera, ti sembra in questa fase, non per la stagione, in questo momento più preoccupante? Perché è indubbio che i tifosi sono rimasti un po' sconcertati, no? Dalla bella prova di Udine e dal pareggio, con tutto quello che ne è conseguito, di Juve Bologna.
Ma guarda, io dico che dicono che ci sono tanti dubbi, io ne ho soprattutto uno. Cioè, ho un dubbio che ci siano davvero dubbi. Cioè, io credo che ci siano più certezze in questo momento. Purtroppo le certezze possono anche essere negative. Cioè, le certezze negative che io ho è che la squadra, tanti calciatori, sono messi fuori ruolo, come ho detto prima. E quindi purtroppo questa il fuori ruolo, insomma, i giocatori universali, non è che ne abbiamo sempre a dozzine in tasca, va bene? Quindi ogni giocatore, purtroppo, non abbiamo 12-11 campionissimi, sono dei giocatori che fanno il proprio lavoro e devono stare in quella posizione precisa per dare il loro massimo. Quindi ecco, il mio dubbio o certezza, chiamiamola come vogliamo, è proprio questo, cioè la difficoltà in questo momento di non avere ancora forse trovato una quadratura per gli uomini che abbiamo. Tant'è vero che Allegri mi pare che ha fatto 105 formazioni, 110 diverse, mentre invece una volta io sono rimasto ancora Zoff, Gentile e Cabrini, insomma, che era quasi una canzone, era diventata, no? Insomma, un ritornello. E tanti altri anche un po' più recenti, perché poi non è che siamo all'epoca, insomma, proprio siamo ancora giovani, insomma. E qui voglio dire, è questo forse il problema, non avere ancora trovato una quadratura anche per l'Empoli, per esempio. Empoli-Juventus una volta già si conosceva l'undici titolare, oppure che cosa succedeva. Invece oggi c'è l'incertezza dell'undici e sinceramente da un paio d'anni a questa parte, quando accendevo la televisione, io avevo la certezza, non dico della vittoria, ma insomma che la serata andava bene. Invece oggi ho una certezza un po' diversa, cioè che può andare anche male. E questa è una cosa che per tutti gli anni che ho visto le Juventus, le varie Juventus, non mi era mai capitato.
Allora, l'undici che in questo momento ci dà Gazzetta dello Sport, poi ci sono anche tanti altri siti, naturalmente, perché poi sapete che in Italia i fantacalcisti monitorano ora per ora l'elaborazione delle formazioni. Dovrebbe essere Szczęsny, Danilo, Bremer, Alexandro, Weah, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso, Vlahovic, Chiesa. Cioè, sostanzialmente, la conferma, che mi sembra che sia una notizia, perché appunto vorrebbe dire che in qualche maniera stiamo andando su quel solco, a differenza dei due anni precedenti, in cui anche in virtù delle ragioni del turnover dati dagli impegni europei abbiamo cambiato 105 volte su 105.
La potremmo chiamare un'allegrata al contrario, praticamente, cioè la conferma di una formazione titolare. Diciamo così, che detta un po' alla, come dire, umoristicamente, perché forse non ha altro in questo momento, diciamo la verità, insomma.
Quindi una scelta forzata.
Io credo di... Guarda, i tre dietro con Alex Sandro, gli voglio bene Alex Sandro, però sta combinando una più di Carlo in Francia, no? Come si diceva. E quindi poi c'è una battuta famosa che insomma i brasiliani non erano forti in attacco,
ma neanche tanto, erano forti in mezzo. Roberto, quindi, ti saluto e ti ringrazio molto, ci vediamo nelle prossime puntate. Grazie. E quindi grazie per il tuo contributo, hai aperto una serie di riflessioni utili.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Cose di calcio.
Bentornati a Cose di Calcio Extra Large, chi vi parla è Paolo Rossi. Possibilità naturalmente di intervenire in diretta con messaggi, con vocali, 340-5425-324, questo è il nostro numero. Intanto diamo notizia di una dichiarazione di Rocchi, il designatore degli arbitri. Sapete insomma che questa è stata una settimana in cui si è parlato moltissimo di arbitri, soprattutto in relazione a Juve-Bologna, e lui ha assolutamente smentito l'idea che la sospensione di Di Bello sia necessaria e sia dovuta a quello che si è visto domenica. Lui ha detto a un convegno proprio dell'AIA: non sospendo Di Bello perché gli arbitri li sospendo per motivi disciplinari, farà uno o due turni fuori e poi il percorso che deve fare. Non è vero che penalizziamo l'arbitro quando va al VAR, aggiungo io, era una cosa che si era detta addirittura con un sistema di calcolo di punteggio in settimana, per la quale appunto se l'arbitro veniva richiamato al VAR aveva una diminuzione del suo gradimento presso le istituzioni arbitrali, e invece Rocchi questo lo va a smentire. È assolutamente il contrario, lui dice lo penalizziamo se commette un errore, ma se va al VAR e sistema una cosa che non si poteva vedere, noi lo premiamo, non lo penalizziamo. E questo direi che, non dico che chiuda il dibattito su quello che è successo domenica, ma quantomeno mette qualche puntino di verità. Andiamo ad ascoltare qualche vostro vocale su queste ultime ore di mercato, ma anche sul momento della Juventus.
Ciao ragazzi. Ma insomma, mi piacerebbe che la Juve trovasse una certa quadra. Qua sento che acquistiamo molti giovani. Io penso invece che qualche giocatore veramente della prima squadra ci voleva, e davvero sono molto deluso, anche perché poi ascolto molto, seguo tantissimo, vedo quello che succede. Ho sentito che l'Inter ha preso anche Klassen e mi domando tante cose.
Allora, questa è una valutazione, ripeto, non solo sulle ultime ore del mercato, ma un po' su tutto il senso di questa campagna acquisti, che certamente per la Juve è molto ridotta. E in questo momento noi nell'undici titolare abbiamo due giocatori nuovi, perché poi Cambiaso non si valuta, ma Cambiaso di fatto gioca adesso nella Juve. Prima l'avevamo preso, ma anche dato in giro e segnatamente al Bologna, per cui è una consistente novità, così come una consistente novità UEA. Poi vedremo naturalmente se per tutta la stagione giocheranno nel 3-5-2, quanto riusciranno ad affermare la loro titolarità e quale sarà l'impatto che avranno. Io credo che commetteremmo un errore, anche se legittimo, naturalmente, accostarci alle altre. Nel senso che le altre devono fare la Champions League, devono avere una rosa nelle quali appunto ci sono delle alternative. Tanto per essere chiari, vi dicevo, Klassen io lo ritengo un ottimo acquisto, è un giocatore che nelle ultime due partite dell'Ajax, che poi sono le prime due dell'Eredivisie del campionato olandese, è partito dalla panchina, la prima volta è entrato e ha sfiorato il gol, e la seconda addirittura ha realizzato la rete del 2-2 col quale l'Ajax è riuscito a salvarsi da una sconfitta abbastanza clamorosa sul campo di una squadra che si chiama Excelsior. Klassen è un giocatore che magari non sarà un titolarissimo della formazione di Inzaghi, e che però nell'ottica di una stagione nella quale tu fai 50-55 partite, quantomeno ne fai 38 più 5 di Coppa Italia al massimo, più 6 del girone, insomma comunque 50 sono garantite. E poi ricordiamoci, nell'ottica di una stagione in cui gli impegni dei nazionali sono molto seri, perché poi quando vai a prendere i big, e noi ne abbiamo, la pausa non esiste, anzi la pausa è in realtà proprio una falsità che noi definiamo così, anzi ci sono impegni con i nazionali molto difficili, con forti concorrenze interne, con forti stimoli e quindi con preparazioni di allenamenti diversi, e quindi questo incide particolarmente. È chiaro che noi quel tipo probabilmente di profilo in questo momento non ce l'abbiamo. Noi abbiamo l'esigenza in questa fase di scremare in qualche maniera la rosa e addirittura di cercare di definire i titolari e le riserve. Dico addirittura perché non è stato così nel passato, ma adesso noi abbiamo bisogno di 14, 15, 16 giocatori sui quali essere molto ferrati, molto pronti e disponibili naturalmente a fare una stagione di alto livello. E qualcuno dice, però Alessandro titolare non va bene. Ora, questo naturalmente può essere comprensibile alla luce di quello che abbiamo visto in Juve-Bologna, con l'errore sul gol di Ferguson, peraltro non fatto solamente da Alessandro, perché c'era anche Bremer, anzi era Bremer l'uomo deputato a controllare uno Zirkzee che francamente non siamo riusciti a contenere. È chiaro che la Juve in difesa dovrà fare delle valutazioni. Gatti l'anno scorso ha giocato anche per una parte di stagione titolare, forse in questo momento è in ritardo di condizione anche per la sua struttura fisica. Quello che forse più è preoccupante è il fatto che se gioca Gatti, Danilo deve essere spostato a sinistra e quindi abbiamo in qualche maniera, sul centro-sinistra, abbiamo in qualche maniera un giocatore un po' fuori ruolo. Io credo che la scelta di Alessandro sia spiegabile in questa fase, soprattutto con l'idea che in fase di impostazione, e abbiamo visto quanto è importante impostare bene con la difesa 3, lui dovrebbe essere naturalmente più portato a farla rispetto ad altri. Dopodiché è chiaro che gli errori difensivi costano cari, è chiaro che la prestazione di Alessandro a Udine sia stata molto insufficiente, non è stato l'unico, e peraltro, scusate, col Bologna, e peraltro a Udine invece non è andato male. Nuovo ospite, grande amico, grande juventino, il giornalista, scrittore Nicola Calzaretta. Ciao Nicola.
Ciao Paolo, grazie dell'invito. Tutto
allora,
bene?
Nicola, intanto spieghiamo al pubblico che non ti si vede, non perché tu sia un soggetto misterioso, ma perché sei un po' arretrato con la tecnologia, e vedremo poi per le puntate successive se riusciamo a convincerti a entrare in questo magico mondo in cui è possibile vedersi anche a distanza.
Ma che
ti
bello.
Comunico che c'è questa possibilità. Allora, Nicola.
Allora, grazie, io sono un boomer, te lo ricordo.
Esatto, firma del Guerriero Sportivo, autore di molti libri sulla Juventus, e poi ti faccio anche raccontare qual è stata l'ultima tua fatica editoriale. Anzi, partiamo proprio da qui. Qual è il tuo ultimo libro dedicato a noi, che è un libro, direi, particolarmente importante in quest'annata?
Sì, allora, il libro è dedicato ovviamente alla famiglia Agnelli, ai 100 anni che sono appena stati compiuti, praticamente a luglio. È un libro fotografico, nasce sempre da questa combinazione vincente che ci porta avanti da qualche anno con Salvatore Giglio, che poi è la mente di queste produzioni, perché sono produzioni essenzialmente fotografiche, arricchite dai testi di Italo Cucci, e per quello che posso anche da parte mia. Abbiamo fatto, siamo partiti con Boniperti, poi Chiellini, la favola della Juventus, e adesso appunto questo omaggio alla famiglia Agnelli. E nella speranza appunto che, come dire, sia anche di buon auspicio per il presente e il futuro prossimo.
Come giudichi, Nicola, questa ripartenza della Juve? Abbiamo avuto due gare dall'esito diverso, dalle prestazioni, non dico opposte, ma in qualche maniera sì, nel senso che il primo tempo di Udine non l'abbiamo più rivisto, neanche nella ripresa col Bologna, dove pure siamo riusciti a recuperare, però non siamo stati altrettanto efficaci. Mi dici qual è la cosa che più ti ha convinto e contemporaneamente quella che invece ti sembra urgente da rimediare, perché altrimenti si va a rischiare pure a Empoli.
Ma la cosa che più mi ha convinto, parlando del primo tempo di Udine soprattutto, è stata l'applicazione diciamo di tutta la squadra, e la voglia, la volontà, insomma il desiderio di incidere di Chiesa e di Vlahovic, soprattutto di Chiesa. Ecco, vedo che ho visto insomma in quella partita un giocatore rinato, un giocatore, insomma, speriamo tutti, ecco, che torni veramente ai livelli del pre-infortunio. Quello che meno mi convince purtroppo è un po' questo andamento lento, questa, no, citando Tullio De Piscopo, che ha caratterizzato larghi tratti della partita con il Bologna con poche scintille. Quindi sì, è vero che poi prendiamo gol con un rimpallo tra difensori, che insomma ci sono chiaramente i cosiddetti episodi, ma l'episodio poi non può essere sempre visto in quanto tale, cioè l'episodio è anche frutto poi di un atteggiamento e di una condotta. Quindi questo per dire che non mi sento adesso, dopo due partite, di mettere la croce addosso all'Alessandro della situazione, benché personalmente faccio fatica a capire questa insistenza che Allegri ha insomma, nello schierarlo sistematicamente. Questa opinione è chiaramente personale, però ecco, voglio dire, non è solamente l'assetto, cioè i tre centrali di difesa l'anello debole. Ho rivisto un po', ecco, purtroppo quelle lacune e quelle magagne che ci hanno caratterizzato un po' durante tutta la stagione scorsa, e spero, ecco, che qui facendo tesoro un po' di appunto dell'approccio con abbiamo avuto a Udine, e poi soprattutto di questa voglia e incisività dei due attaccanti, che insomma si faccia un po' tesoro di questo, ecco, sì.
Nicola, ovviamente il nostro mercato è stato molto ridotto, ne stiamo parlando con ospiti e con gli ascoltatori, perché insomma siamo a poche ore dalla chiusura, siamo stati abituati ad altre estati, insomma. Però devo dire che, non so se anche tu hai avuto questa impressione, già la presentazione di Giuntoli, poi si fa sempre fatica quando si ragiona il mercato a dare credito alle frasi, perché si pensa che ci sia sempre qualcosa sotto, ma in realtà Giuntoli ha fatto esattamente quello che ci aveva annunciato, cioè ha badato soprattutto a razionalizzare le spese, a fare un mercato in uscita con l'idea che questa squadra comunque possa migliorare già nei suoi effettivi. Tu sei d'accordo con questa impostazione o avresti preferito una politica più corposa, una specie di onda d'urto che mischiasse un po' le carte, magari con l'inserimento di giovani, di giocatori di cui si è parlato poco, ma che andasse a intaccare un po' quella che è stata la struttura della squadra di questi ultimi due anni?
Ma credo che qui più che i desideri ci sia stato e ci sia da far conto dei conti, quindi non credo che il mercato, fra virgolette, un po' apparentemente in tono minore, derivi da una scelta, come dire, non condizionata da altri fattori. Questo mi sembra sia evidente, sia stato evidente anche in alcune decisioni dolorose che potrebbero essere gestite, cioè, diciamo, in maniera migliore, parlo di Bonucci ovviamente. Tuttavia penso che Giuntoli, faccio un salto, diciamo, un paio di mesi fa, sia una risposta molto intelligente e molto forte che la società ha dato a se stessa, all'ambiente, ai tifosi e un po' in generale alla concorrenza.
Qualcuno dice che lui è il vero nuovo acquisto, sei d'accordo?
Sì, ma infatti, bravo, stavo arrivando a quello. Cioè io come tanti, come credo anche tu, abbiamo notato ovviamente che dopo l'addio a Marotta, la Juventus è mancata questa figura, è mancato un soggetto che avesse queste capacità e questa visione a 360 gradi, senza nulla togliere al Paratici dei primi tempi e senza voler infierire su eventuali situazioni che poi hanno portato a quello che diciamo stiamo vivendo come conseguenza anche in questa stagione. Credo che sia stata, ripeto, l'ingaggio di Giuntoli una risposta molto forte ad un'esigenza altrettanto forte in previsione futura, e siccome tu sai che a me piace un po' fare sempre questi riferimenti alla storia, senza scomodare ovviamente personaggi di altissimo calibro, però quando all'inizio degli anni 70 fu affidata a Boniperti la gestione non solo economica ma anche sportiva della squadra, lui ingaggiò Italo Allodi, quindi Luciano Moggi faceva parte dei dirigenti del vivaio, comunque, che si occupava del settore giovanile. Cioè, voglio dire, si riparte da lì necessariamente. Io credo che questa sia veramente la mossa più importante, che magari darà dei frutti non subito, magari la prossima stagione. Credo che insomma Io ho avvertito almeno questa mancanza clamorosa, lasciamo perdere l'ultima stagione perché ovviamente lì poi non c'era veramente
quella surreale,
sì. Sì, quindi sì, potevamo andare a chi e te a un certo punto,
potevamo anche vincere, non ci avrebbero permesso, quindi sì, meglio che sia andata così, diciamo.
Sì, appunto, quindi sì, tirando un po' una somma e facendo quindi sintesi rispetto alla domanda che mi hai fatto, mercato mi va bene così, anche perché poi se penso che l'anno scorso all'ultima giornata o penultima è arrivato Paredes, ragazzi,
sì, i colpi last minute non hanno molto senso,
se devono arrivare, bravo, se bisogna riempire caselle, giusto per riempirle, perché poi quello magari è l'ultima notizia, è quella che rimane impresso, no? Magari scordandosi di cosa è stato fatto nelle settimane precedenti, ecco, a me questa è una situazione, ma in nessun campo piace, quindi ci si scorda troppo presto appunto delle cose fatte e si rimane attaccati all'ultima notizia, appunto quella diciamo proprio cronologicamente parlando, quella che arriva. Quindi se si mette insieme tutto, mettiamola così, tuttavia ecco, abbiamo un cambiaso che comunque sembra finalmente essere preso in considerazione per essere una delle nostre pedine
titolari. Nicola, certo, ho ancora due temi che voglio affrontare con te per, come dire, filo per segno. Il primo, tu appunto sei anche soprattutto uno storico del calcio, conosci la storia della Juve a menadito, e io devo dirti che la cosa che più mi colpisce dell'ultimo periodo è che la Juve fa fatica a dire la parola scudetto, che era una cosa che dalle nostre parti non dicevi perché era scontata. Non perché, no, era, cioè,
troppo pudore,
non te lo chiedevano neanche. Adesso invece non c'è praticamente conferenza stampa nella quale D'Allegri cercano di far dire sì, siamo in lotta per lo scudetto, e lui rimanda al famoso marzo in cui bisogna essere comunque in lotta, oppure a dire che non siamo tra i favoriti, che ci sono altre squadre e via discorrendo. Il che mi fa pensare che non sia una strategia mediatica, ma che lo pensi davvero. Nel senso che oggettivamente, se io oggi dovessi guardare a una griglia ideale, io la Juve non la colloco come una squadra da scudetto. Cioè, mi sembra che, sinceramente, Napoli, Inter, o sospetto anche il Milan, abbiano qualcosa in più di noi e molto più di noi. Però io ho anche questo pensiero, che le griglie sono fatte, come succede, a parte la Formula 1 dove è monotona, però chi guarda ad esempio le moto sa benissimo che raramente, o non sempre, chi parte prima arriva altrettanto. Allora ti chiedo, ma tu ci credi allo scudetto? Perché a me farebbe impressione, lo dico con estrema sincerità, che ad un certo punto, e soprattutto che molto presto, noi abbandonassimo questo orizzonte, perché in una stagione in cui non hai nient'altro, l'idea di non far parte del lotto delle pretendenti lo troverei infinitamente poco juventino. Ma tu ci credi?
Allora, risposta secca sì, ci credo, perché è un dovere quest'anno per Allegri, prima di tutto, per il suo staff di collaboratori, per una, non dico tutti i giocatori, ma molti di questi, dimostrare di essere tutti da Juventus, tutti quanti, anche tifosi. Però chiaramente noi siamo alla finestra, siamo nella migliore delle ipotesi allo stadio, nelle ipotesi più comuni, come purtroppo capita spesso a me alla televisione, abitando lontano da Torino, comunque avendo poche possibilità di vederla dal vivo, e quindi ci credo in questo senso. Ci sono elementi da un lato che mi fanno ben sperare, fra l'altro anche quello, lo dico, credo sia un pensiero anche questo, che può essere condiviso senza grandi ipocrisie, il non avere l'impegno di Coppa, perché la Conference, diciamoci la verità,
meglio non farla.
Non la ritengo, appunto, non mi sembra che sia una competizione verso la quale dobbiamo avere qualche, come dire, qualche remora, no? Qualche dolore a non farla, e parentesi, nell'ottica complessiva della gestione di tutto quello che c'è stato, è stata una benedizione che ci siamo qualificati per la Conference e che ce l'hanno tolta, così almeno chiudiamo qui, no? Quindi, detto questo,
sì, se no ci davano magari una penalizzazione per la prossima partecipazione,
certo,
europea, quindi
con un'ottica,
va bene,
un'ottica
sì,
da legale,
un'ottica, quindi, che più o meno abbiamo capito,
sì,
diciamo,
infatti, questo secondo me benché credo che, cioè, vedo, sento che alcuni tifosi, alcune frange non sono molto contenti di questo, ma bisogna, parlo ora un po' più dal legale, vedere un pochino più ad ampio raggio questa situazione.
Nicolò, quindi... bisogna ancora però di una tua riflessione, e aggiungo a quello che dici, che io immagino che al primo turno di Conference avremmo rivisto lo stadium come il delle Alpi, cioè molto molto deserto, quindi non dobbiamo avere troppi rimpianti questo punto di vista. Ci scrive un telespettatore che ringrazio, cioè Rosa, telespettatrice, scusate. Per Bonucci voglio dire una cosa, nei momenti difficili tutti scappano, lui voleva restare ed è un dato di fatto, gli auguro di fare una grande stagione con la nuova squadra. Naturalmente c'è molta divisione nel nostro tifo, qualcuno non perdona Bonucci ancora la sua fuga al Milan, qualcun altro alcuni suoi atteggiamenti, qualcun altro ritiene invece che la Juve avrebbe dovuto gestire questa situazione diversamente, eccetera eccetera. Qual è la tua opinione, tenendo conto che ci stiamo un po' abituando all'interno del calcio tutto, non solo la Juve, ad addì sempre meno felici dei giocatori? Cioè io ho l'impressione che alla fine queste bandiere, tra virgolette, un po' i club le subiscano più che le valorizzino. E riguarda, ripeto, non solo noi.
Ma allora, su Bonucci personalmente la vedo così. Dunque,
hai un minuto e mezzo e poi
sì,
ti lascio.
Allora, velocissimo. Poteva essere gestita meglio, poi questo meglio è tutto da intendersi, ok? Perché poi chiaramente non abbiamo notizie che ci vengano riportate, quindi non sappiamo cosa c'è stato anche prima dell'arrivo di Giunto e quant'altro. Tuttavia le storie finiscono, come nascono finiscono. Quindi se la Juventus a un certo punto, da un punto di vista generale, tecnico, economico, eccetera, ha deciso di privarsi purtroppo di quello che comunque più di 500 partite nella Juve le ha fatte, ha segnato sicuramente la storia recente a Juventus, è più che legittimo che lo faccia. E è stato fatto con un certo Del Piero questo, cioè, voglio dire, non... quindi forse a volte ci si dimentica un po', no? di certe situazioni. Quindi da questo lato è vero, ci aveva ancora un anno di contratto, però evidentemente appunto è stato deciso così, ripeto, forse poteva essere gestita in maniera migliore, con più cautele, con più cure, con più rispetto, non lo so, non mi voglio addentrare eccessivamente in questi meandri. Quello che abbiamo percepito noi è però questo, in effetti, cioè una decisione un po', come dire, buttata lì, quasi subita dal calciatore, eccetera, eccetera. Detto questo, si arriva anche a una certa età dove tecnicamente non siamo forse più utili per la squadra, e la squadra e la società decide di fare diversamente. Dico questo a livello teorico, perché a livello pratico, l'ho detto all'inizio della nostra conversazione, un Alessandro messo lì a me fa tremare i polsi.
Nicola, ti fermo e ti ringrazio moltissimo.
Bene.
Quando vuoi ci facciamo queste chiacchierate sulla nostra...
Va bene, la prossima volta mi metto in video.
Prova, anche solo con una foto, qualcosa che dia bene, l'idea sì, che tu sia vero e non sia un ectoplasma.
Un poi fermo immagine...
Essendo tu intelligente, si pensa che tu sia però intelligenza artificiale, e non è corretto nei confronti di tutti.
Cose di calcio.
Cose di calcio extra large, entriamo nella seconda ora. Avete sentito un nostro ascoltatore esprimere diffidenza nei confronti della Juve, ritenendola anche più debole. Ci sono naturalmente tanti pareri. Siamo a poche ore dalla chiusura del mercato, siamo alla vigilia della terza giornata, che in realtà parte già stasera, con un match tra l'altro che dovremo guardare con una certa attenzione, ovvero Roma-Milan, una squadra che è partita male, che potrebbe essere una nostra concorrente come la Roma, e un'altra che invece è partita molto bene e che ha già 6 punti in classifica, nonostante una campagna acquisti di tenore completamente diverso, perché è molto cambiata la natura della formazione di Pioli e sembrerebbe, almeno in questa primissima fase, non aver avuto crisi di rigetto, e questo è naturalmente molto molto importante. Io voglio anche ringraziare, lo faccio una volta puntata, ma in questo caso è assolutamente doveroso, perché oggi sono in conduzione, leggo quindi i messaggi, tutti coloro che mi scrivono e mi esprimono grande affetto, io non posso che essere grato a quello che siamo stati in questi anni, insomma, lo dico così perché mi sembra doveroso abbracciare tutti da lontano. Allora, dicevamo, una Juve che arriva da una partita nella quale qualcosa non ha funzionato e il punteggio ne è stata la risultante. Andiamo a parlarne con Nicola Bondavalli di Mola TV. Ciao Nicola.
Ciao Paolo, buongiorno a tutti e grazie innanzitutto per l'invito, è assolutamente un piacere essere qui.
Allora Nicola, oltre a conoscerti bene perché abbiamo anche appunto un rapporto lavorativo, a me interessa la tua partecipazione oggi in quanto spettatore dello Stadium, cioè tu in Juve sì. Bologna eri, se non sbaglio, nel settore nord e
sì,
devo dirti, io invece ero a casa e da casa... Al fischio d'inizio ho detto questa partita non la si vincerà mai, perché sentivo un silenzio. Sentire il silenzio è una cosa che si può dire in certi casi, cioè era proprio udibile una sorta di vuoto che francamente sappiamo tutti le storie della curva eccetera eccetera, però dopo il 3-0 di Udine non avrei voluto, perché io ho questa convinzione e chiedo a te quindi da questo punto di vista una testimonianza ma anche una riflessione, che questa squadra abbia bisogno assoluto della spinta del pubblico. Non è una squadra che si può permettere di giocare nel silenzio, perché questa è una squadra che va aiutata, è fragile dal punto di vista psicologico e mentale. Qual è la tua idea alla luce di quello che hai visto domenica scorsa?
Sì, io Paolo lo sottoscrivo, condivido tutto e ho avuto la tua stessa percezione. Sicuramente il paragone adesso è anche più fresco, perché vedendo quello che è successo negli ultimi, facciamo 10 anni di Juventus, fa anche più strano vedere uno stadio così in questo momento. E diciamo che il paragone con quelle che sono state le annate più soddisfacenti e con un pubblico molto caloroso a fare da cornice, diciamo che il paragone è fresco e la cosa si sente di più, la differenza la si percepisce anche di più. Io sì, ho sentito uno stadio che non ha trascinato la squadra in quell'occasione. È anche vero che siamo soltanto all'inizio della stagione, è una stagione tutta da scoprire, una stagione senza le coppe, e io credo che sia una stagione di transizione dove anche lo stadium vivrà un periodo di transizione, quindi ho notato questa cosa, l'ho percepita assolutamente, ricordo gli ultimi anni quando andavo a vedere le partite, insomma era tutto un altro clima. Non mi, diciamo, fascerei troppo la testa, essendo soltanto praticamente i primi di settembre, fine di agosto. Secondo me è un clima che può salire, è un clima che può accendersi se la squadra ovviamente dovesse rodare, dovesse innestare. È chiaro che certo, dopo un 3-0 Udine, dopo una partenza di quel tipo, magari ci si aspettava qualcosina di più a livello di impatto visivo, di impatto sonoro nella prima gara contro il Bologna. Non sono eccessivamente preoccupato a livello comunque, diciamo, nelle prossime partite, però è anche vero che oggettivamente non è stata una partita dove la squadra possa aver sentito
poi,
di un particolare calore.
Il prossimo impegno sarà Juve-Lazio in casa, insomma, di solito i big match... aiutano sì. E soprattutto se la Juve magari va alla pausa, anzi togliamo il magari, con una classifica migliore. Per accendere lo stadium e in generale la squadra c'è bisogno anche di leader. Mi dici se sì. La Juve ne ha a sufficienza e quelli che per te sono dei leader, perché questo è un altro tema forte per una stagione come questa.
Io credo che ci siano. Io credo che ci siano, poi non so se ho forse un pensiero, un atteggiamento che è troppo ottimista in determinate situazioni, ma io credo che ci siano e che abbiano vissuto un momento di latenza. Mi spiego meglio, lascio stare Pogba che scopro l'acqua calda, a parte che quando è entrato nell'ultima partita, cioè c'è sempre quella sensazione che ti fa tornare indietro di una decina d'anni ed è un giocatore che in qualsiasi momento può cambiare lo stadio, può cambiare il clima, può cambiare la partita, è un giocatore che vede in verticale, è un giocatore che in qualsiasi momento può cambiare qualsiasi tipo di risultato. Pogba non lo voglio mettere nell'equazione perché è veramente un giocatore che quando sta bene è di un'altra categoria, però la Juventus secondo me si... è brava e fortunata, può riscoprire il Chiesa trascinatore. Quel giocatore lì, secondo me, a livello di impatto, anche a livello di spogliatoio in campo, io ho visto l'esultanza che ha avuto a Udine dopo il gol che ha segnato, è stata una cosa che mi ha fatto capire quello è l'uomo giusto per provare a tornare a vivere determinati momenti di entusiasmo. L'altro è Vlahovic e l'altro io credo che sia Danilo. Questi sono i giocatori che credo possano essere quelli in grado di dare la strazzata nel momento giusto. Pogba, ripeto, lo metto a parte perché è un giocatore che oltre a livello emozionale, a livello tecnico è talmente di un'altra categoria che non lo metto neanche in mezzo. Ma sicuramente questi tre qua sono quelli che secondo me possono veramente a livello di spogliatoio, a livello di spinta, fare
qualcosa di
Paolo,
più,
cioè fare i trascinatori, assolutamente.
Nicola, tu commenti, sei anche telecronista di Mola, conosci quindi il calcio sudamericano, sono arrivati un po' di giocatori interessanti per il calcio italiano da quel versante. C'è un giocatore che hai visto in questo periodo in qualche squadra sudamericana che hai detto, ma magari non adesso, mi piacerebbe vederlo? Io ad esempio mi autodenuncio, non che lo volessi alla Juve perché credo che siamo coperti, ma credo che Beltran sia un ottimo profilo. Sono molto curioso di vedere che cosa farà nella Fiorentina e sono certo che farà bene, quindi mi sbilancio. Te c'è un giocatore che dici, beh dai, lo voglio?
Io da questo punto di vista qui sono assolutamente di parte, è una cosa che viene da circa un anno e credo sia il Changuito Ceballos, che è l'esterno del Boca Juniors. Ezequiel Ceballos, io spero di pronunciarlo nel modo corretto perché magari da questo punto di vista qui si cade sempre facilmente in errore, è un giocatore che mi piace tantissimo, ho avuto modo di commentarlo nella partita tra Boca e Platense dove ha segnato Cavani, dove lui è stato l'assist man per Cavani, e è un giocatore che tra l'altro in Italia aveva già, credo, sollecitato un certo interesse un anno fa, potrei sbagliarmi, era stata la Serenitana a interessarsi a lui, poi probabilmente un nulla di fatto, però è un nome che era già rimbalzato. È un giocatore che ha vissuto una stagione difficile, ha avuto un bruttissimo infortunio credo alla tibia in un contrasto di gioco, ha vissuto un calvario con infortuni al ginocchio ed è rientrato soltanto nell'ultimo mese, negli ultimi due mesi, ma veramente ha fatto la differenza nel Boca. È un giocatore che per il rapporto minuti, per il rapporto che ha, l'impatto che ha sulla partita è devastante. Lui è un attaccante esterno, è un numero 7, è un attaccante che parte dalla destra e si accentra, può giocare anche sull'altra fascia, ha una tecnica fantastica, è un giocatore che nello stretto può inventarsi qualsiasi cosa, sa calciare, sa dribblare, sa partire in contropiede, è giovanissimo, classe 2002, potrei sbagliarmi adesso, ma è un giocatore che a me a Juventus piacerebbe tantissimo e se ti devo dire un nome ti dico lui.
Vabbè, vediamo se qualcuno in società ci ha ascoltato, insomma, perché hai fatto una perorazione molto ampia. Tra l'altro aggiungo che Ceballos nelle due partite del Boca Junior della Coppa Libertadores, che ai quarti di finale non ha manco segnato un gol, ma è riuscito a passare, quindi come ha fatto 2-0-0 ai calci di rigore, ha avuto la bravura di Romero, l'ex portiere di Sampdoria Venezia, che ha fatto la differenza. Lui si è presentato al dischetto e nonostante la giovane età, entrambe le volte ha messo la palla dentro con grande, grande capacità. Nicola, ci salutiamo con quello che non si deve mai fare, il pronostico di Empoli Juve.
Ti ho rinominato questo. Allora, sarò brevissimo. L'Empoli non è partito bene, la Juve deve riscattarsi. Provo a essere ottimista anche in questo caso. 2-0 Juve.
Va bene, grazie Nicola, a presto. Grazie per il tuo contributo,
grazie.
Ciao.
Grazie Paolo, grazie a tutti voi.
Allora, c'è gente che mi scrive dicendo sì, ok Paolo, bene, bene il tuo prodo a Radio Bianconera, però ci manca Monica Somma, che è stata una delle compagne di Juventus TV. Sono d'accordo, ma non ci posso fare niente, non sono io quello che può convincere Monica a fare radio, e peraltro la saluto con grande, grande affetto. Abbiamo sentito prima un ascoltatore dire che la Juve è più debole. Andiamo a parlare di questo mercato incandescente nelle ultime ore, oppure magari ci dirà di no, con Nicolò Ceccarini. Ciao Nicolò.
Buonasera a voi, buonasera a tutti. Eccomi qua, ciao.
Allora Nicolò, ti chiedo subito se da juventini dobbiamo aspettarci qualcosa in queste ultime ore, oppure si chiude qui e quindi ci dai la notizia che Kostić resta a Torino. Dobbiamo stare,
sì,
attenti,
guarda,
o no?
Io mi sento di poterti dire che insomma ormai la Juventus ha le sue cessioni, le ha già fatte, quello che doveva cedere lo ha ceduto, quello che doveva fare in linea di massima è stato raggiunto, e quindi io credo che Kostić, salvo colpi di scena che non vedo sinceramente all'orizzonte, resterà bianconero. D'altra parte la politica della Juventus quest'anno era abbastanza scritta, cioè rientrare visto che non c'era la Champions, visto che bisognava sistemare un po' il bilancio, vendere quei giocatori che in questo momento sono in esubero o che erano in esubero e che non rientravano nel progetto tecnico-tattico. Vedi il caso di Bonucci che è finito all'Union Berlin, e quello che dovevano fare in entrata, secondo me, hanno provato a fare tre operazioni in entrata, fondamentalmente compatibilmente con quelle che potevano essere anche le richieste da parte dei club con i quali hanno intavolato qualche discorso. Allora, ovviamente tutti voi sapete la vicenda di Vlahovic e di Lukaku, cioè lì la Juventus è sempre stata molto netta, molto determinata, 40 più Lukaku per avere Vlahovic, e sotto questa cifra non si sono mai nemmeno messi a sedere, perché la valutazione era quella e quello doveva fare la Juve se eventualmente avesse deciso di far partire Vlahovic. Il discorso di Berardi sarebbe andato volentieri alla Juventus, non ci sono stati presupposti economici per fare questo tipo di operazione, perché il Sassuolo ha sempre chiesto 25-30 cash, la Juventus voleva inserire una contropartita tecnica che magari poteva essere anche Ilin Junior, non è mai stata presa in considerazione dal Sassuolo e questa operazione alla fine, diciamo, non è mai decollata. E altro argomento è quello di Holm. Ecco, forse tra le tre cose quello di Holm poteva essere forse un discorso più concreto rispetto anche agli altri, perché Holm è un giocatore molto interessante, di prospettiva, può crescere ancora, la Juventus ha provato a inserirsi, ma poi l'Atalanta secondo me ha messo in campo delle condizioni economiche diverse, migliori, probabilmente anche con un giocatore come Elia che è entrato anche se slegato da questa operazione, e quindi alla fine Holm è andato all'Atalanta. Però ecco, non è che ci fossero in ponte delle grandissime cose, se non quella che avevano già in tempo debito fatto, ovvero quella di UEA. Ecco, la Juventus secondo me aveva già in testa tutto in maniera molto chiara, e credo che la campagna acquisti vera della Juventus la vedrete tra un anno, cioè quando la Juventus finirà la prossima stagione, e le situazioni saranno sicuramente diverse rispetto a quelle per le quali quest'anno hanno agito in questa direzione.
Niccolò, tu dirigi tutto il mercato web, quindi insomma d'estate si lavora più che in ogni altra stagione. Io sono responsabile di Calcio News 24 e ti voglio proporre un tema che ho registrato insomma nel sito, e che immagino che anche tu abbia avuto la stessa percezione. È stata una bella fortuna tutta la vicenda Lukaku, perché oggettivamente si è creato un hype, un interesse nei confronti di questa vicenda che ha interessato alla fine diversi popoli, no? L'interista, lo juventino,
beh, sì,
il romanista,
sì.
E io ti sottopongo, oltre a una valutazione su questo, anche mediatica, un'idea che mi sta balenando un po' per la mente. Cioè, ma la Juve non è che ha fatto finta?
No, io non credo alla Juventus. Allora, guarda, secondo me non è che... Allora, io sono dell'idea che un giocatore come Vlahovic, un 2000 della Juventus, non avesse e non abbia tuttora la voglia di venderlo a prescindere. Questo secondo me è il dato di partenza. Poi succede che il mercato ti offre delle opportunità. E cosa vuol dire? Vuol dire che se io domani sono il Chelsea e ti offro 40 milioni più Lukaku, che comunque ha un ingaggio pesante, ha un'età diversa, ma alla fine mi porti 40 milioni e io posso prendere un giocatore che al mio allenatore può essere utile, la prendo in considerazione. Ma non è che la Juventus ha deciso di vendere o voleva vendere Vlahovic. È stato il Chelsea che si è fatto vivo cercando di capire se c'erano i margini, visto che Lukaku poteva interessare, a cercare di mettere in piedi l'operazione con Vlahovic, ma non la Juventus che è andata a cercare il Chelsea, tant'è che la Juventus gli ha sempre ribadito al Chelsea quelle che erano le sue condizioni. Noi non abbiamo problemi nel caso a fare una trattativa, ma la trattativa si imposta su queste basi, altrimenti noi abbiamo Vlahovic, non è che dobbiamo necessariamente andare a prendere un centravanti. Ecco, secondo me è andata così. Poi è chiaro che Lukaku sarebbe stato sicuramente un giocatore gradito ad Allegri, ma anche qui non scopriamo certo nulla di nuovo. L'importante è che secondo me passi questo messaggio, che Vlahovic non è che loro lo volevano vendere, è il Chelsea che si è interessato. Allora la Juventus ha detto bene, allora potremmo e gli hanno proposto Lukaku al Chelsea, quindi si può mettere in piedi una trattativa, ma su queste basi, non avendo necessità di acquistare un centravanti, la Juventus ha ragionato in questa maniera qua. Poi sai, questo è quello che so io, non è detto che naturalmente corrisponda alla verità, però direi che è altamente probabile che sia andata così.
Niccolò, ma a conti fatti, poi la Juve, da questa lunga estate di mercato, quanto si mette in cassa, secondo te?
Ma ora io ti dico, Zaccaria l'hanno venduto, ora ho tutte le cifre così a mente, non riesco nemmeno a fare.
No, allora ti chiedo se secondo te ha fatto quello che voleva, cioè se in qualche maniera ha giunto lì e soddisfatto.
Sì. Secondo me hanno fatto quello che dovevano fare. Allora c'era Bonucci da trovare una sistemazione, è stata trovata. Arthur è stato dato in prestito oneroso con diritto di riscatto alla Fiorentina. Zaccaria l'hanno venduto a titolo definitivo. McKennie probabilmente l'avrebbero venduto se fosse arrivata un'offerta adeguata. Come avrebbero venduto magari altri giocatori se fossero arrivate delle offerte più alte. Poi Rovella l'hanno venduto, Pellegrini l'hanno venduto. Alla fine a livello di difensori centrali hanno deciso di andare su questa linea che stavano a posto, perché poi comunque c'è Danilo che può fare il centrale, c'è Alessandro che anche lui può fare il centrale. Quindi io credo che avessero bisogno di fare l'esterno, fondamentalmente di fare l'esterno alto, e hanno preso Weah, quindi questa era un po' l'esigenza. Chiaramente c'è un punto di domanda relativo a Pogba, questo sai, cioè alla fine anche il rinnovo, che poi ora non se ne parla più perché è una questione è stata fatta a fine giugno, però anche il rinnovo, voglio dire, di un giocatore come Rabiot non è mica poco, voglio dire, per la Juventus era sicuramente un elemento importante visto l'ultima stagione. Quindi loro hanno venduto, forse, guarda, probabilmente avrebbero, poi hanno preso Milik, no, con quella formula che l'hanno pagato un po' meno rispetto al diritto di riscatto. Forse probabilmente se avessero potuto avrebbero valutato la cessione di Ken, però Ken, visto quanto era stato ripagato, dovevi vendere a certe cifre, altrimenti non sarebbe stato possibile. Allora se fosse uscito Ken magari avrebbero potuto prendere un altro giocatore con caratteristiche un po' diverse, vedendo che c'è Milik e Vlahovic, magari avrebbero potuto ritornare su Morata, no? Sarebbe stato il terzo ritorno alla Juventus di Morata. Però secondo me i piani stabiliti sono i piani che possono stati rispettati.
Nicolò, ti faccio ancora due domande, poi ti ringrazio moltissimo per il tuo contributo di enorme qualità. Tu sai che domani ci divertiremo tutti a leggere le pagelle del mercato, no? Io a volte me le sono anche conservate, perché poi spesso e volentieri chi vince l'estate non vince necessariamente nella primavera dopo. Ti chiedo, tutto mercato web, se dovessi dare un voto alla Juve in questa sessione, quanto gli dà? E secondo te chi è stato il re del mercato? Chi è che si è migliorato decisamente?
Allora, il voto al mercato non so chi lo darà a tutto mercato web, perché ancora siamo in un buglione totale di notizie e cose che non abbiamo ancora
deciso. Potete prendervi anche un po' di tempo, insomma.
Sì, no, però secondo me, voglio dire, è un mercato sufficiente, no, naturalmente, perché è condizionato da tutta una serie di paletti, quindi non gli puoi dare un voto alto, non gli puoi dare un voto basso, cioè è il piano è stato rispettato, chiaramente non ci sono acquisti roboanti, ma solo l'acquisto più importante magari è stato, voglio dire, come ti ho detto, UEA, e poi forse diciamo anche il rinnovo di Rabiot può essere considerato un acquisto, però quindi io direi un mercato sufficiente. E regina del mercato, allora io non so se questo diciamo può essere una risposta giusta, però ti direi la prima cosa che mi viene in mente, le 9 operazioni che potrebbero diventare 10 del Milan, perché il Milan alla fine, vendendo Tonali, prendendo i soldi della Champions, si è ricostruito una squadra, perché ha fatto 9 acquisti e forse prenderà anche un altro centravanti. Quindi da questo punto di vista ti dico, dal punto di vista delle operazioni, decisamente il Milan. Non so se questo naturalmente comporterà poi anche il fatto di essere la regina, voglio dire, alla fine della stagione, cioè voglio dire di essere poi una squadra campione d'Italia, però sicuramente il Milan con questi 9 acquisti è tornato estremamente competitivo per la lotta allo scudetto.
Ultimissima cosa, ma da operatore proprio, ti sei divertito in quest'estate?
Ma io di solito mi diverto molto più a parlare di calcio parlato, scusa il gesto e scusa il gioco di parole, che di calcio giocato, perché francamente, come dico spesso, purtroppo il calcio si è trasformato e ormai cioè, non è più quello che piace a me. Io sono del 70 e ero abituato a intervistare i calciatori alle macchine, penso come te, come tanti altri, no? Che avevamo un calcio un pochino più umano. Questo calcio stereotipato non mi piace per niente, e fare il calcio mercato è una cosa che mi piace molto, perché siamo veramente dove diciamo la tua capacità di rapporti può ancora diciamo fare leva sul recupero delle notizie. Quindi ti dico sì, sono contento, che mi sono stancato come sempre, ma sono felice di fare giornalista di mercato, perché con gli errori però almeno si vanno a cercare le notizie, che è la base del nostro mestiere.
Grazie Nicolò, buona giornata.
Grazie a voi, saluto
ciao.
A tutti.
Ciao. Allora io riparto da un messaggio e poi sentiamo anche un vocale. Abbiamo parlato prima di Pogba e ci scrive Claudio: noi siamo stupendi, noi tifosi, perché viviamo nel mondo delle favole sperando nel recupero di Pogba, non capendo che ormai non è più un giocatore di calcio, non lo dico io, ma i suoi ultimi 3 anni. È vero, è lo storico recente e drammatico. È chiaro che Pogba bisogna considerarlo, tra virgolette, un giocatore, un elemento di lusso in questa squadra. È chiaro anche che se per caso fra 2 mesi avesse avuto una certa continuità di rendimento, che deve essere graduale, perché come vedete non è titolare, non immagino che non lo sia neanche a Empoli, ma che piano piano lo possa diventare, avremmo anche a quel punto lì, non dico il diritto, ma la speranza che possa essere un giocatore impiegabile. Lui del resto ha detto: io mi sento ancora giovane, ho 30 anni, posso ancora dare tanto. Chiaro che può essere autopromozione, ma noi dobbiamo assolutamente pensare positivo, perché come abbiamo detto più volte, Pogba ci può fare la differenza. Andiamo su un vocale.
Allora, buongiorno, sono Angelo e volevo dare i miei saluti e dire il mio grazie a Bonucci, che è stato un grande giocatore della Juve, ci ha fatto vincere tanto, ha contribuito con la sua classe alle nostre vittorie, per cui va solo ringraziato. Poi gli errori li fanno tutti e lui non mi sembra che abbia fatto errori così gravi da meritarsi adesso l'indifferenza o comunque un cattivo giudizio. Per cui un grande abbraccio, un grande in bocca al lupo e spero che con l'Union Berlino elimini qualche nostra amica in Champions. Forza Juve!
Grazie, beh, tra l'altro l'Urna ci ha messo del suo, perché come sapete l'Union Berlino, che è la grande novità della Bundesliga, l'anno scorso ha fatto una prima parte di stagione assolutamente fantastica, è ripartita bene anche quest'anno, anche se poi sappiamo che in quel campionato ad un certo punto è il Bayern che fa la differenza, però ricordiamoci che l'anno scorso il Bayern in qualche maniera il campionato l'ha vinto su un regalo del Borussia Dortmund che era in testa e si è buttato via. L'Union Berlino affronterà il Napoli, quindi sarà divertente vedere Leonardo Bonucci come si comporterà.
Radio Bianconera,
l'unica che conta.
Cose di calcio.
Torniamo in onda per l'ultimo blocco, Cose di calcio extra large. Andiamo ad ascoltare qualche vocale del nostro pubblico, poi ci sono anche tanti messaggi da leggere.
La cosa che a me fa più rabbia è che vedo il mercato che sta facendo l'Inter e capisco che è lo stesso mercato che avrebbe voluto fare Marotta, che però poi è stato bloccato perché c'era chi voleva l'acquisto di Ronaldo. Marotta sta rifacendo l'Inter, dal portiere a finire gli attaccanti, sta ricostruendo l'Inter, proprio quello che voleva fare alla Juve, e è stato bloccato da qualcuno.
Beh, sicuramente Marotta, io credo che nessuno, neanche gli juventini tra virgolette più lontani da lui, possono negare che sia un grande dirigente. L'ha dimostrato ancora prima di arrivare alla Juventus, lo ha dimostrato dopo, con appunto la costruzione di un Inter che da anni comunque qualcosa sta portando a casa e che l'anno scorso oggettivamente ha avuto una crescita europea. Devo dire, io ero ancora a lavorare in Juventus quando abbiamo preso Cristiano Ronaldo. Voci dissonanti rispetto a quell'operazione ne ho sentite molto poche. Quindi adesso è chiaro, vedendo come è andata a finire e vedendo soprattutto gli sviluppi che l'anno scorso poi hanno avuto una loro terribile sublimazione con quello che è successo, rileggiamo la storia. Però quando è arrivato Cristiano Ronaldo ci sembrava l'operazione giusta per fare quel salto di qualità che ci mancava per arrivare su in alto in Europa. Nel senso che a Cardiff magari avremmo perso lo stesso, ma se avessimo avuto noi Cristiano Ronaldo e non il Real Madrid, chissà, poteva succedere qualcosa di diverso. L'anno dopo, se avessimo avuto noi Cristiano Ronaldo fare le rovesciate allo Stadium per la Juve e non per il Real Madrid, o trasformare il rigore all'ultimo minuto, sarebbe successo qualcosa di diverso. E poi in generale l'operazione aveva anche un senso economico, insomma io credo che basta parlare a Torino con i tassisti, gli albergatori, con chiunque ha vissuto quell'epoca, sa bene che Torino aveva un certo appeal, che è una cosa che non è di poco conto quando sei una società di calcio all'epoca, e per appeal intendo anche una dimensione economica, che oggi che siamo esclusi dalle coppe, noi e che neanche il Toro c'entra, è tutt'altro, insomma, e quindi adesso di camere libere se ne trovano a Torino, se volete venire a passare un weekend o ancora più un martedì o un mercoledì sera. All'epoca si andava fuori Torino a dormire perché era tutto sold out ed è stato anche questo l'acquisto di Cristiano Ronaldo. Però che Marotta stia facendo una certa operazione all'Inter e che io personalmente ritenga l'Inter la favorita numero uno di questo campionato, sono totalmente d'accordo e credo che sia stato e stia tutt'oggi un grande dirigente. Mi scrive e leggo questo messaggio perché mi sembra utile un ascoltatore che dice che mi seguiva ai tempi della televisione e però mi scrive: mi sono prefisso di fare una campagna contro Allegri. Tu e i tuoi colleghi di Radio Bianconera siete bravi e preparati, ma virate sempre nel mediare e a continuare a sopportare Mister Allegri. Remiamo tutti assieme contro. E io non sarò mai d'accordo, nel senso che io dalla fine dello scorso anno ho detto che avrei sperato una Juve diversa, una Juve con una conduzione tecnica giovane, con un impianto progettuale basato molto sui giovani, che quindi avrebbe anche scelto, e credo che un patto di questo genere lo si potesse anche fare con i tifosi, di non vincere quest'anno con l'idea di costruire qualcosa di importante a livello strutturale di gioco. Però siccome la società ha puntato su Allegri, non capisco che cosa significhi fare campagne contro, perché fare io sono un tifoso della Juve e come me tanti, io voglio il bene della Juve, quindi io non ti farò mai contro la Juve, e oggi tifare Juve significa tifare Massimiliano Allegri, che non vuol dire che va tutto bene, che non lo si possa criticare, però fare una campagna è un'altra cosa. Fare una campagna significa evidentemente lavorare contro, e in questo momento tra l'altro non ce lo possiamo neanche permettere, secondo me, perché in questo momento è bene unire tutte le forze, quindi allegriani o non allegriani, è bene creare le premesse, l'atmosfera, perché questa stagione sia almeno serena. Poi i conti si faranno alla fine, e devo dire, a proposito di scelte, forse dobbiamo fare una valutazione su chi ha scelto Allegri per 4 anni, e non è imputabile alla dirigenza di oggi. L'acquisto di CR7, ci scrive Dario da Palermo, è la dimostrazione del coraggio di una presidenza che amava la Juve, giusto o sbagliato che fosse. Per me il Covid ha rovinato il progetto. Certo, poi c'è stato anche quel periodo terrificante sia dal punto di vista umano che sportivo, insomma, in cui abbiamo purtroppo non potuto godere di un Cristiano Ronaldo e di tutta la Juve visibile. Abbiamo giocato un campionato e mezzo a porte chiuse, la dimensione economica del calcio si è drasticamente ridotta e da lì sono usciti fuori tutta una serie di problemi. Io credo che però appunto in parte non dobbiamo dimenticare il peso dell'operazione Ronaldo, e quindi sappiamo benissimo che abbiamo, tra virgolette, un po' rischiato andando a cercare di prendere il sole, ci siamo un po' bruciati le ali, per così dire. Però dall'altro non è che con Cristiano Ronaldo non si sia vinto, perché era una Juve che probabilmente andava rifatta prima, e quando abbiamo preso Cristiano Ronaldo abbiamo pensato che la Juve era già sufficiente così e che Cristiano Ronaldo avrebbe aiutato a fare qualcosa di incredibile o di più alto. Però la Juve con Cristiano Ronaldo gli scudetti se li è vinti, e oggi che non li vinciamo più forse li andiamo anche un po' a rivalutare. È chiaro che l'acquisto di CR7 era funzionale a ben altro, nel senso a un'affermazione in campo internazionale, ed è paradossale ed è nostra colpa pensare che con Cristiano Ronaldo abbiamo fatto peggio che senza Cristiano Ronaldo. E quello è stato sicuramente un errore, non aver capito che forse, come pensava probabilmente Marotta, bisognava fare un'operazione di restyling precedente all'acquisto di Cristiano Ronaldo. Quindi, però, probabilmente in quel momento lì la società ha intravisto un'opportunità, un'occasione, e ci è andata diretta, e le cose sono andate in una certa maniera. Qualcuno mi scrive, ed è una valutazione interessante: l'inizio della fine, quando non abbiamo messo Barella a centrocampo, ma De Ligt in difesa. Questo è il parere di Maurizio. È una valutazione interessante perché io credo che Barella, come altri, ma Barella più di ogni altro, faccia parte di quella schiera di giocatori italiani che tradizionalmente la Juve è riuscita sempre a monitorare per tempo e a prendere. Dico sempre, ma non è proprio così, nel senso che alcuni cali storici della Juve, lo dico ai più giovani che magari non conoscono questa storia, sono proprio dipesi da una nostra incapacità sul mercato italiano. È noto, ad esempio, che il Milan di Berlusconi, Sacchi, via discorrendo, che ha avuto naturalmente nell'acquisto dei grandi olandesi, Gullit, Van Basten, successivamente Rijkaard, il motore per cambiare la storia in quel momento del club e anche del calcio, e però ha come operazione fondamentale l'aver strappato alla Juventus Roberto Donadoni, che era gioiello dell'Atalanta e che nel decennio precedente, ma anche in quello, ancora negli anni Ottanta, per in virtù di un rapporto che era storico tra Juventus e Atalanta, sarebbe finito senz'altro da noi. Ora, noi non avevamo questo rapporto col Cagliari, però Barella era un giocatore che, per una squadra che aveva dei problemi a centrocampo, e non da, come dire, non di poco conto e non da poco, in senso cronologico, doveva andarlo a prendere. Io su De Ligt ho una mia opinione, io penso che De Ligt fosse un grande acquisto. Poi staremo a vedere se la sua carriera sarà all'altezza. Oggi gioca nel Bayern, non è neanche sempre titolarissimo, però io ho la sensazione che De Ligt fosse una valutazione fatta dalla società come il grande erede di profilo internazionale molto giovane a qualche elemento della BBC che stava andando in pensione. E è vero che l'abbiamo pagato tanto, l'abbiamo anche venduto bene, e credo che oggettivamente nella stagione in cui poi noi l'abbiamo dato via, lui abbia fatto una meravigliosa stagione. È la squadra che ha difettato. Poi De Ligt è il classico giocatore che è stato un po' condannato qualche volta dagli episodi, ma se andiamo a vedere il rendimento complessivo, io credo che De Ligt, quando l'anno scorso non ce l'abbiamo avuto perché abbiamo fatto una scelta appunto di cessione, lui ha voluto andare in un altro campionato, in un altro calcio, e abbiamo pensato automaticamente di sostituirlo con Bremer in qualità di miglior difensore presente in Italia, credo che non siamo ancora su quei livelli, oggettivamente. E mi sarebbe piaciuto vedere De Ligt specificamente con un allenatore che avesse scelto una linea difensiva più alta, io sono convinto che avremmo fatto meglio. Abbiamo ripristinato il collegamento con Pasquale Gall, quindi iniziamo a chiacchierare con lui. Ciao Pasquale.
Ciao Paolo.
Ciao, oggi non ci vediamo ma ci sentiamo, ma va bene lo stesso.
Va bene, allora diciamo che oggi non riesco a metterci la faccia.
Ecco, però per proseguire quella metafora del condominio, cara, ad Antonio Paolino, è come se parlassi un po' al citofono, diciamo così.
Non abbiamo
il video citofono, abbiamo un condominio un po' povero.
Sì, tanto la mia faccia, se non la vedono, forse anche meglio.
Ma no, è che la conoscono molto bene, la sei stampato a memoria, insomma, e quindi non ci sono da questo punto di vista problemi. Pasquale, siamo alla fine del mercato, no? Oggi abbiamo sentito Nicolò Ceccarini di Tutto Mercato Web, che ci ha detto tranquilli, non succederà più nulla, Kostic rimane un giocatore della Juve, la Juve ha fatto un mercato in uscita che doveva per rimettere a posto un po' di conti, eccetera, eccetera. Ti chiedo due cose. Intanto una tua valutazione, se mi dai un voto da 1 a 10 del mercato della Juve, e se c'era un giocatore che avresti voluto davvero e che non è ancora arrivato e che magari non arriverà mai.
Certo. Perfetto. La domanda è precisa, è come se mi avessi letto nel pensiero. Innanzitutto sono felice del termine di questo calciomercato che mi appassiona sempre di meno col passare degli anni.
Ma perché non compriamo o perché ci sono troppe voci?
No, perché non c'è intelligenza, cioè non intelligenza sarebbe offensivo, non c'è una visione lunga di un'azienda calcio o di un'azienda in generale o di una società di calcio. A me sono sempre piaciuto, perché la Juve mi ha sempre affascinato, perché ha sempre fatto, fino a qualche anno fa, fino al 2017, ha fatto le cose con una visione e prospettiva sempre intelligente. Negli ultimi anni sono rimasto un po' male, ma questo non significa che uno non sia dal DNA Juve, tifi Juve. Quest'anno sono felice. Il voto, allora, partiamo dal voto. Mi hai chiesto il voto. Io do 8.
Allora, sei molto generoso. Domani ne leggeremo neanche uno di 8. Secondo me saranno tutti 6. 6 e mezzo.
Ma sicuro, possono essere anche 5. Guarda, possono essere anche 4. Però prima ha detto una cosa molto bella, io vi ho seguiti, Nicola Calzaretta. Si è rifatto, però con una difficoltà attuale, si è rifatto alla grande rivoluzione alla fine degli anni 60 della Costituzione del ciclo Juventus 70-71, con amministratore delegato Boniperti, all'Odi, Picchi, insomma famosa triade che poi si saldò subito per la morte di Picchi, e si fece praticamente partire gente che si chiamavano Zigoni, Del Sole e Roberto Lier, e Bercellini e Castan e altri.
Cioè il nucleo vecchio, diciamo. Dai.
Il nucleo vecchio a cui noi non siamo abituati ad arrivare, perché ciò che ha contraddistinto la Juventus nei decenni, nel centenario, è quello di apportare sempre 2-3 modifiche importanti all'anno senza mai invecchiare, per restare Juventus gioventù, chiaro? Invece noi abbiamo fatto lo stesso errore che hanno fatto l'Inter, il Milan, gli altri, quando vincendo opportavano la cosa. Anche il Napoli di quest'anno non ha modificato quasi nulla, sono degli sbagli che poi si pagano per vari motivi. Ora io sono contento e do 8, perché ciò che io mi aspettavo da Giuntoli, poi io quando parlo di Giuntoli io chiedo scusa a tutti, perché sembra come se uno difendesse un proprio fratello. Io purtroppo, per fortuna, io sono come una goccia d'acqua col pensiero di Cristiano Giuntoli. Vederlo aver fatto dei cicli di, diciamo, di terapia forte, una terapia d'urto nel ridare una forma alla Juventus. Io in questi anni questa forma non l'ho mai vista, ma non perché oggi sia competitiva, oggi non può essere competitiva la Roma. Se mi sono fermato a 8 e non sono arrivato a 10 è perché il 10 io glielo darò ad agosto dell'anno prossimo. Cioè, aver collocato 10-12 elementi per me era fondamentale, perché siccome c'erano troppe cose pesanti che pesavano dal punto di vista economico, tecnico, tattico sull'avvenire della Juventus, io vedo una strada più libera dove poter costruire. Io non so se do l'idea di quello.
Pasquale, perfetto, ma un sogno, ti chiedo un sogno di mercato, perché adesso mi hai fatto un discorso perfetto da amministratore e tutti siamo stati, tra virgolette, obbligati a questo, ma i tifosi sognano. E tu ce l'avevi un sogno? Ce l'hai un sogno?
Ma allora, io innanzitutto continuo a essere tifoso fino alla fine dei miei secoli, quindi non è questo il problema, però si può essere tifosi e, avendo lavorato dentro per 40 anni, posso dire anche come deve funzionare una macchina. Una macchina adesso è ripartita. Ripartendo e rifacendomi a quel 70-71, io dico che possiamo anche fare quarti quest'anno o quinti, non lo so questo, però facemmo la finale di Coppa Città delle Fiere e poi andammo a cominciare un ciclo di 15 anni. Io tifo per un ciclo alla Juve, non per essere competitivo.
Oh, questo è molto allora, interessante. Però,
allora, no, ti rispondo, perché non voglio evadere la...
Vai, fammi il nome.
Io un sogno massimo che avevo, e che ormai da tempo avevo, era quello che potesse arrivare con un'altra cessione, non dico però il nome, che arrivasse un giocatore alla Cup Miners. Perché per me è il giocatore che a questa squadra, in un centrocampo a tre, però con il Cup Miners avanzato, assicurava 7, 8, 10 gol in un anno più gli assist infiniti a Vlahovic. Questo era il mio sogno primario.
Poi, ti fermo qui, Pasquale, perché è un nome molto interessante. Tra l'altro abbiamo aperto la trasmissione parlando come di un colpo possibile last minute, quello di Amrabat. In realtà Amrabat proprio in queste ore sta firmando per il Manchester United, o meglio prestito oneroso, e quindi esce dal calcio italiano. Pasquale, però ti chiedo questo, perché dopo di noi arriverà Franco Leonetti, che oggi ha pubblicato un articolo su Bianconera News dicendo, insomma, non abbiamo certezze, ma ce n'è una: con l'uscita di scena di Bonucci si chiude Onera, non c'è più nessun rappresentante della famosa BBBC. Allora ti chiedo, insomma, questa vicenda qui, da tifoso, come l'hai vissuta?
Io l'ho vissuta bene, perché si è messa una parola chiara e definitiva su un discorso che a noi ha dato tante soddisfazioni. Però mentre c'era la BBC e nessuno parla dei DPCM, che non sono quelli di Conte, ma sono i DPCM che, se tu leggi bene, e parlano di Dybala, Pjanic, Mandzukic e Cuadrado. E allora, ma chi è? Allora tutti ci hanno fatto vincere, però c'è una parola fine per tutto, perché altrimenti il ricordo di certe cose, facciamo la fine dell'Inter che ha parlato per 40 anni della grande Inter. No, bisogna guardare al futuro. E poi mi pare che il giocatore di cui si sta parlando, secondo me, troppo, così come troppo si è parlato di Rovella, invece Rovella è stato ben collocato anche economicamente. E allora io penso che sia una parola definitiva sia per il calciatore, e il calciatore avrebbe dovuto, a mio avviso, insieme al suo avvocato, risparmiarsi quella ultima azione che io non ho condiviso.
Sono sì, soprattutto contento, perché la sensazione, Pasquale, era che tanto non sarebbe cambiata, insomma. Cioè,
no,
se,
ma
se una società si fa, tra virgolette, convincere da una PEC, c'è qualcosa che non funziona, insomma,
bravo.
No?
Questo... No, ma poi vorrei sapere perché uno mi fa una denuncia e poi devo anche preparare la festa d'addio.
Questo non è possibile, insomma.
Allora, Tivoli, Platini, Zidane, io non so, mettete Bettega, mettete tutti quelli che volete, e questi non hanno mai avuto questa festa finale. Poi è cominciata con Buffon questa abitudine. Però al di là di questo, uno ringrazia pubblicamente tutti, nonostante che io poi un giorno voglio parlare dell'anno 2018 post Christum, perché quello è stato un anno importantissimo per le complicazioni che abbiamo avuto successivamente. Ma
c'è tempo, sennò sembriamo quelli che parlano sempre del passato, Pasquale.
No,
quindi...
non voglio parlare del passato, perché è presente, perché adesso si è concluso un quinquennio di cose fatte male. Perciò io sono contento, non per il giocatore se va via, eccetera, perché adesso c'è la possibilità di costruire bene. C'è la quest'anno poi è un campionato anomalo ancora, perché non si sa chi possa essere più. Sulla carta Inter, Milan, Napoli sono certamente più forti, poi per il resto si vedrà. Ma sono convinto che nel quinquennio che ci aspetta, io sono convinto che tornerà la grande Juventus sul tetto del mondo. Questo è il mio convincimento ed augurio a tutti. Poi su Amrabat era il secondo nome che
ti sarebbe piaciuto. Immagino.
Perché era importante quella fisicità e quella determinazione lì in quella parte del campo, che insieme ad Alexandro mi dà tante preoccupazioni quando vedo la Juve.
Pasquale, aggiungo le tue riflessioni, visto che tu hai dato 8 a Teo di Pinerolo, nostro ascoltatore, ci scrive: mercato Juve, lui fa la somma, 7 in uscita, 5 in entrata, mancano 2 difensori centrali e un mediano regista di ruolo, e quindi da questo punto di vista Amrabat poteva anche appunto servire, però è anche vero che Amrabat aveva un costo, tra l'altro insomma con la Fiorentina, alla Fiorentina mi sento di dire che abbiamo anche già dato un po' troppo, no, francamente, troppo. In questi anni, ed è chiaro che insomma il materiale che adesso ha a disposizione Allegri è quello che è. Chiudo con una riflessione, ma proprio secca. Pasquale, ma io sono d'accordo con te, apparentemente tre squadre sono nettamente più forti di noi, però c'è il tempo per naturalmente lavorare e migliorare. Di queste tre c'è una favorita secondo te?
Non c'è una favorita, anche se il Napoli molto difficilmente potrà ripetere quel campionato, perché io penso che la difesa sia molto più debole senza Kim e non sarà un elemento di scarso rilievo. Quindi l'Inter sicuramente ha molte più chance e molte più possibilità. Il Milan è tutto da vedere, perché non mi incantano 10 entrate, 0 uscite, 1 uscite, no, non mi incantano queste cose. A me piace la funzionalità in campo e bisogna vederlo. Diciamo che comunque sono le tre che teoricamente. La Juventus, per inserirsi, deve trovare anche all'interno, che voglio dire, Luisen di turno. Io avrei tenuto per esempio Facundo Gonzalez, perché era proprio il terzino della fascia sinistra, della parte sinistra, il mancino sinistro, perché noi lì, insomma, io fossi un allenatore avversario incontrando la Juve nella zona tra Rabiot, Cambiaso, Alessandro, io punterei sempre a battere la Juve su quel punto. E lì, secondo me, è il nostro punto debole. Sul centrocampo dovranno trovare loro la soluzione interna, la troveranno per fare un ottimo campionato. Poi, io punto, ripeto, mi ripeto fino alla noia, anche su Bianconera News lo dico continuamente, di a me lo scudetto non interessa, ne abbiamo, quasi alla quarta stella siamo. A me interessa che si faccia il ciclo che ci porti.
Che si riparta, insomma, che si riparta tutti i piani. Esatto.
Che poi mi aspetto un anno, due anni ancora, ma che mi interessa? Abbiamo vinto tutto, io mi sono tolto tutto.
Questo è un discorso da giovane, insomma. Io invece inizio a pensare che appunto ci sia la necessità di una certa fretta, ma va bene così. Pasquale, grazie, ci vediamo, grazie. Ci sentiamo e ci vediamo poi la prossima volta molto presto, quindi io ti saluto e saluto insieme a te coloro che hanno prestato attenzione a questa trasmissione. Ci vediamo anche con Antonio Paolino e ci sentiamo lunedì prossimo. Ciao a tutti!
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.